siempre tutti in sezione, per il punto della situazione, chissà cosa succederà. È una guerra senza quartiere, alle logiche di potere, tra queste strade senza età. Strappiamo questa
nuova puntata di Casa Pound On Air, come tutti i lunedì, con questa splendida campana in sottofondo. Trasmettiamo in diretta dal sesto piano di Casa Pound Italia, quindi a Roma, e iniziamo insomma a parlare, l'avete visto ovviamente dalla nostra locandina che è interamente dedicata purtroppo alla strage terribile avvenuta negli ultimi giorni, insomma pochi giorni fa ormai, a Parigi, e di cui stiamo parlando in tutto il mondo continuamente per ovvi motivi.
Sì, senza che ovviamente ripercorriamo la cronaca, però per sommerine, venerdì sera, dopo le 9:30, una serie di attacchi terroristici hanno colpito Parigi. Hanno colpito luoghi di aggregazione, uno stadio, fortunatamente all'esterno, perché avremmo solo potuto immaginare cosa sarebbe potuto succedere con dei kamikaze all'interno. Con degli attentatori suicidi, perché tra poi faremo una piccola differenza tra kamikaze.
No, molto giusto questo, veramente facciamolo, perché
questi fanatici, oltre
anche
allo
per rispetto
stadio,
della parola.
Sì, sì. Oltre allo stadio, cioè, è stato colpito un ristorante, il la Petit Cambogia, e quello che è diventato forse il simbolo di questa tragedia, che è il teatro Bataclan, dove c'era un concerto rock all'interno e dove è morta la maggior parte delle 132 vittime. Io sono rimasto questa mattina, non so se è cambiato il bilancio, perché fino a questa mattina c'erano 99 feriti molto gravi in rianimazione, quindi spero che sia rimasto questo il bilancio, ma non ci potrei scommettere. Perdonatemi se durante la giornata non ho avuto il tempo di aggiornarmi sulla conta dei feriti. Poco cambia però sull'analisi di questo attacco al cuore dell'Europa, perché poi Parigi è veramente al centro dell'Europa in tutti i sensi, ha una storia europea molto importante, è con la rivoluzione francese, con Napoleone, probabilmente anche un po' la madre del mondo, dell'era contemporanea e di quelle che sono le nazioni moderne. Dopo questi attacchi ovviamente si è aperto il panico più totale, Parigi è sprofondata nel coprifuoco, la situazione è stata difficile da gestire, interi quartieri sono stati sfollati. Peraltro sono stati sfollati anche poi il sabato e la domenica, quindi anche con un certo ritardo in base agli allarmi che arrivavano di continuo. Ovviamente, come abbiamo visto poi anche sempre ieri domenica, c'è stato un umorismo un po' macabro nel lanciare dei petardi e la gente che diceva io non ho paura, che inizia a correre, diciamo che è anche un po' naturale come reazione probabilmente dopo degli attacchi del genere. Ovviamente le analisi politiche che faremo e un po' di politica estera non prescindono dalla solidarietà totale che va al popolo francese, alle vittime e ai familiari delle vittime, insomma è una nazione intera, questo a prescindere da Hollande, a prescindere dalle scelte politiche della Francia, che ovviamente ultimamente non condividiamo.
Sì.
Però questo è un altro discorso. Ovviamente sono le vittime forse che sentiamo più vicine.
Sì, anche perché
questo è per una questione di prossimità, nel senso noi non vogliamo levare nulla alle vittime di Beirut del giorno prima, che sono state tante peraltro e completamente ignorate dai media, non vogliamo levare nulla neanche alle vittime russe sull'aereo che è stato abbattuto la settimana prima sul Sinai. Però è pur vero che ovviamente da europei, da italiani, con i nostri fratelli francesi ci separa una frontiera a 20 miglia sostanzialmente, ma siamo attaccati, forse è il popolo più simile a noi, è chiaro che c'è un'immedesimazione che è immediata, no? Quindi questo senza nulla togliere alle altre vittime, però è chiaro che forse ci colpisce un po' di più.
Assolutamente, purtroppo è verissimo. Tra le altre cose, per avvalorare quanto dicevi, quindi a prescindere da ipotesi, analisi politiche e quant'altro potremmo andare a fare e faremo nei prossimi giorni, la nostra locandina vuole anche nella sua semplicità essere anche la prova di quanto dicevamo, perché non abbiamo fatto nient'altro che riproporre la foto della facciata di Casa Pound con la bandiera francese che abbiamo esposto praticamente poche ore dopo aver saputo di quanto era accaduto e dopo esserci in pratica in qualche modo ripresi dallo shock, perché è stato emotivamente scioccante, insomma, fine settimana qualunque, ritrovarsi all'improvviso a sapere, a sentire di fatti che in qualche modo forse un po' erroneamente riteniamo sempre troppo distanti da, insomma, da casa nostra, no? Quindi quanto dicevi rispetto alla vicinanza è assolutamente vero e comprensibile. Noi ci siamo sentiti un po' come se fossimo lì e in qualche modo lo eravamo.
Sì,
paradossalmente. La paura è stata veramente tanta.
Ironia della sorte. Guarda, la voglio mettere stavolta sul personale, vi racconto quello che è stato il mio venerdì sera, perché è quasi, cioè, mi è sembrato quasi una premonizione per certi versi, cioè vista a posteriori. Io ero in treno tornando a casa con un amico, con un collega, e tra l'altro sentiamo voci in arabo, ovviamente non erano terroristi, erano dei semplici passeggeri. E il mio compagno di viaggio mi ha detto: ah, sarà l'ISIS, e abbiamo sghignazzato, insomma, come si sghignazzava fino a qualche giorno fa, prima che poi ci ritrovassimo veramente questa entità reale in casa nostra. E tornando a casa ho iniziato a sentire metal a tutto spiano, quindi diciamo un altro elemento che poi è rientrato nella strage. E poi la sera veramente ho visto questa notizia che mi ha colpito per un motivo molto personale, il fatto che ho molti parenti lì a Parigi, che fortunatamente stanno tutti bene, parenti e amici di famiglia stanno tutti bene. E poi ovviamente perché erano presenti sul posto,
ecco,
una buona parte di camerati di Casa Pound, fra cui Gianluca per esempio, o avete visto sul primato nazionale anche Alberto Palladino, che ha poi fatto anche dei servizi, ha fatto anche dei servizi per il primato nazionale. Quindi ovviamente la preoccupazione è stata come stanno i nostri, attraverso diversi contatti, almeno io mi sono sincerato che stessero tutti bene. Poi fortunatamente Gianluca mi ha risposto al messaggio dicendomi che stavano tutti bene, fortunatamente erano in un'altra zona della città, in albergo, quindi in una situazione abbastanza protetta. E altro caso è che uno dei ragazzi che poi è andato a suonare, tra l'altro, a Parigi, perché c'era questa riunione dei Good, questa festa poi che c'è stata il sabato, questo raduno europeo, come spesso si fanno, ci si confronta tra diversi movimenti, tra fratelli, e aveva fatto il turno con me a Casa Pound, quindi avevamo anche parlato a lungo, che, insomma, la sera vedertelo, comunque immaginartelo in un teatro del genere, cioè nel senso di città, non del Bataclan, mi aveva anche molto 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 scosso. Quindi, insomma, poi, forse anche per questo, almeno personalmente, l'ho sentita molto molto forte, insomma, anche la preoccupazione. Non ho passato un bel venerdì notte.
No, infatti è stato veramente incredibile la casualità che ha voluto i nostri lì nello stesso identico momento. Però fortunatamente per noi dobbiamo anche rilevare la fortuna, in questo caso è andato tutto bene, ma purtroppo così non possiamo dire per le tante vittime che ci sono state.
Sì, diciamo è andato bene dal punto di vista personale, delle amicizie, dei nostri camerati, ma è chiaramente una tragedia che resta nella storia europea.
È anche molto triste fare un bilancio, diciamo, positivo per i nostri fratelli e poi...
No, questo è vero, però voglio dire una cosa positiva, perché questi giorni è stato un susseguirsi anche di cose abbastanza sciatte, costruite, artificiose, dalle bandierine sul profilo Facebook, dai soliti hashtag che hanno qualcosa veramente, iniziano veramente a darmi i nervi, perché sembra veramente una caccia al like, uno sciacallaggio alla propria affermazione, che è abbastanza ridicolo,
soprattutto in questi, diciamo, in queste ore, soprattutto dopo
in queste cose. C'è un bellissimo articolo di Shanka sul Primato Nazionale dove appunto riprende le tappe obbligatorie da social network delle tragedie. Vi consiglio di leggerlo. Però una nota positiva, uno scatto d'orgoglio lo vorrei sottolineare. Una cosa che mi ha colpito subito, immediatamente, e il video gira già da qualche giorno sia su internet che sulle televisioni, il fatto che i tifosi presenti allo stadio, dopo ore e ore all'interno del campo da gioco, perché ritenevano fosse la zona più sicura per stare, ma praticamente blindati all'interno dello stadio perché la polizia non li faceva uscire. Chiaramente c'erano stati due attentati suicidi proprio all'ingresso dello stadio, uscendo quindi nel tunnel che li portava all'esterno dello Stade de France, hanno iniziato a cantare l'inno nazionale, la Marsigliese, peraltro anche molto bello. E questo mi ha colpito appunto questo scatto d'orgoglio.
Bene.
Devo dire, mi ha colpito molto meno quel pianoforte di fronte al Bataclan che suonava Imagine di John Lennon. Uno, perché ho sentito veramente puzza di una cosa artificiosa. Diciamo che il giorno dopo una tragedia trovarsi con un pianoforte di fronte a quel teatro mi è sembrato un attimino forzoso. E due, perché, cioè, ragazzi, di che stiamo parlando? Qui stiamo parlando di una canzone che, vabbè, è una canzone che può piacere o non piacere, ma il messaggio che si voleva far passare con questa canzone è esattamente lo stesso che ha permesso questa tragedia. Cioè, esattamente da questa ideologia del immaginiamo un mondo senza frontiere, immaginiamo un mondo senza differenze, che poi sostanzialmente un mondo senza differenze crea delle differenze però pazze, perché qui non stiamo parlando di una differenza fra europei, mondo musulmano, cristiani, ebrei, pagani e quant'altro. Cioè, qui stiamo parlando della differenza tra il vuoto cosmico nichilistico dell'Occidente e un altro vuoto cosmico infarcito però di follia e dottrina, che è quello del fondamentalismo islamico. Tra l'altro, noi abbiamo detto prima ISIS, in realtà probabilmente questo sarà da verificare, probabilmente sono più collegati ad al-Nusra, che sono sempre alleati di ISIS, hanno dei rapporti con ISIS, ma probabilmente c'è una probabilmente potrebbe essere al-Nusra, quindi diciamo lasciamo un punto interrogativo poi sulla sigla, perché poi non cambia nulla, le persone sono le stesse, però magari può essere fuorviante parlare di una sigla piuttosto che un'altra.
Sì, ed è talmente vero quello che dici che io veramente non voglio neanche aggiungere altro, perché questa riduzione a termini identici, ovviamente un livellamento verso il basso al male che sta proprio azzerando la tradizione, che era l'unico modo per poter dare ad ogni popolo la carta per comprendere se stesso ed abbracciare l'altro consapevole delle differenze. Questo è l'unico presupposto per una pace duratura, dal mio punto di vista, senza demonizzare episodi di guerra che nella storia dell'umanità possono sempre capitare, come se fosse proprio la fine del tutto, quando in realtà poi probabilmente sono dei cicli e ricicli, quando lo vediamo benissimo la violenza insensata scatenata a Parigi è proprio frutto di questa volontà di azzerare le differenze e anche le distanze senza motivo, senza capire proprio l'importanza di essere se stessi, chi siamo. Cioè, tutto questo rientra proprio alla domanda principale dell'esistenza umana. Perdonatemi, potrò sembrare banale, ma in realtà non è per nulla così.
Sì, no, assolutamente. Tra l'altro io volevo fare anche un piccolo inciso, poi, perché si rischia adesso di trasformare il dibattito politico in Islam sì, Islam no, islamofobia,
carità, infatti,
che diventa abbastanza folle.
No,
io personalmente
diciamolo,
sono quanto di più lontano dalla religione islamica come da qualsiasi monoteismo, ma quello per credo personale, però è assolutamente chiaro che le prime vittime del fondamentalismo e del fanatismo islamico sono i musulmani.
Purtroppo.
E voglio aggiungere una cosa: quelli schierati sul campo veramente contro il fanatismo religioso, che combattono in questo caso contro l'ISIS, contro la Nusra, sono per la maggior parte musulmani, e sto parlando della Siria di Assad e del suo esercito, sto parlando di Hezbollah, in un certo senso sto parlando anche dei curdi, sto parlando dell'Iran, e quindi stiamo parlando di musulmani che sono i primi a essere colpiti e uccisi da ISIS, dal Nusra, dal Qaeda, da tutto il terrorismo, diciamo, di matrice islamica, perché poi ovviamente bisognerebbe avere anche una minima conoscenza del mondo islamico, che io ovviamente non ho, ma diciamo un'infarinatura quantomeno per capire le differenze fra diverse sette, fra chi è considerato addirittura estraneo all'Islam, come questi salafisti, che l'Islam non riconosce assolutamente, diciamo è come se ci fossero, che ne so, i testimoni di Cristo o la spada che vogliono ammazzare la gente, cioè la Chiesa sicuramente non li riconoscerebbe, per dire, per fare un esempio che sia per assurdo, che sia comprensibile, ma che invece loro l'assurdo lo vivono quotidianamente. E questo anche per capire, insomma, che ovviamente il problema non è l'Islam, ma è questo fanatismo che tra l'altro ha forse più origine in Occidente che in Oriente. Non è un caso che quasi tutti i terroristi fossero nati e cresciuti in Europa, chiaramente di origine nordafricana o medio orientale, ma tutti quanti erano cresciuti qua, proprio con quello stile che la Boldrini, per dirne una, per la sinistra in generale, vorrebbero dare a questi immigrati, ovvero uno stile occidentale, farli vivere all'occidentale, tra virgolette. Evidentemente poi si crea un cortocircuito, e chiaramente questo il fanatismo va a soffiare un po' sul fuoco del disagio delle banlieue, delle periferie, anche di questo sentirsi poi fondamentalmente un senza patria, perché poi puoi avere tutte le cittadinanze che ti pare, puoi essere nato dove ti pare,
ma quando
tutto,
non sai da dove vieni,
esatto, poi non sai se viene accettato o meno, poi ci sono veramente una serie di controsensi, di cortocircuiti che sono assolutamente, assolutamente pazzeschi. Ritornando sull'Islam, in questi giorni ovviamente, come tutti penso, ho seguito i telegiornali, gli approfondimenti, le interviste, mi ha colpito molto l'imam di Centocelle, che sottolineava l'importanza anche dell'essere monitorata, perché dice la moschea di Centocelle è sempre al centro di diverse indagini, considerata borderline, e lui che ne è l'imam dice no, lasciate le telecamere qui dentro, controllate quello che diciamo, noi non abbiamo nessun problema ad ascoltarci, anzi questo, lui sosteneva, questo è un posto, è uno spazio comune, quindi non è che devono entrare solo i musulmani, può entrare chiunque per vedere cosa si dice, cosa si fa, e questo l'ho trovato molto apprezzabile. Ho trovato apprezzabile anche il fatto che, oltre alle parole di condanna, lui sottolineasse il fatto che poi hanno paura anche loro, chiaramente,
certo,
di queste entità.
Infatti questa cosa che tu dicevi, che poi alla fine... questi gesti sconsiderati e queste formazioni terroristiche hanno come prima vittima proprio il mondo islamico in generale, quello ovviamente meno vicino a queste follie, è talmente vero, perché poi generano degli effetti boomerang pazzeschi di paure insensate, di terrore insensato verso chiunque abbia, no, fattezze e lingua diciamo araba, ed è una cosa non solo grottesca e molto stupida, ma comune però e veramente pericolosa.
Tra l'altro vorrei ricordare che l'Islam è una religione, quindi tecnicamente un cittadino italiano da 20 generazioni può convertirsi all'Islam.
Assolutamente sì.
Ed essere a tutti gli effetti italiani, quindi insomma lasciamo certi discorsi islamofobi ad altre piazze che non sono queste e che non ci interessano.
Meno male.
Bene. Purtroppo non è che stiamo parlando di una cosa molto, molto piacevole. Tra l'altro volevo sottolineare invece un'altra cosa, perché ovviamente ci sono state già le prime dichiarazioni, le prime reazioni a questi attacchi. E voglio segnalare quella che forse a me interessa di più, quella anche diciamo sentimentalmente più vicina alla nostra, al nostro sentire, che è stata la presa di posizione di Bashar al-Assad, del presidente siriano, che immediatamente ha espresso solidarietà, peraltro l'ha fatto di persona, perché sabato mattina quattro parlamentari del Parlamento francese, peraltro lo specifico subito, non quattro pericolosi tra virgolette neonazisti del Front National, ma quattro parlamentari del MPP, il partito di Sarkozy, quindi insomma stiamo parlando di un partito nell'arco costituzionale a tutti gli effetti, non che il Front National non lo sia, però insomma per far capire che poi i rapporti con Assad non sono il male assoluto come qualche cialtrone ci vorrebbe far credere, ha espresso immediatamente solidarietà e poi ha spiegato una cosa che ho letto qualche giornale, l'ha presa per provocazione, ma bisogna essere, scusate il termine, delle teste di cazzo per non capire quello che ha detto Assad, perché Assad ha semplicemente detto: quello che voi avete visto a Parigi e per il quale io sono solidale con voi, sono vicino umanamente come personalmente come nazione siriana alle famiglie delle vittime, alle vittime di Parigi, noi lo viviamo da 5 anni, perché dal 2011 che la Siria è sotto attacchi terroristici dei inizialmente erano chiamati ribelli moderati, poi si è scoperto che tanto moderati non erano, perché c'erano infiltrazioni di Al-Qaeda, e poi ovviamente una parte della Siria è stata inglobata nello Stato Islamico, in questo famoso ISIS che, o Daesh come stracacchio si chiama. Poi almeno ISIS è facile da dire, poi ISIS, ogni tanto ISIL, qua è un casino con le sigle.
Abbastanza, però sai che stavi iniziando un discorso, insomma, di una certa importanza sulla terminologia esatta da utilizzare in questi casi, perché in qualche modo eri un po' tradito utilizzando il termine kamikaze per gli attacchi suicidi, e poi però
sono stato un po' televisivo, mi sono corretto mentre lo dicevo.
Sì, infatti accidenti. E poi in qualche modo però hai subito corretto il tiro e hai detto poi ne parliamo. Io direi vediamo un attimo di porre certi limiti e certe distanze fra un termine e l'altro e fra soggetto e l'altro, perché effettivamente anche il termine è proprio quanto di più distante.
Sì, allora il kamikaze nasce, il termine kamikaze è il vento divino, nasce da quella famosa onda, quel maremoto che travolse le truppe mongole e cinesi sulle coste giapponesi nel 500-600. I kamikaze moderni invece, prendono il nome di kamikaze, sono i soldati che a bordo di aerei nella seconda guerra mondiale, non avendo ormai più armi, speranze di vittoria, decidevano di trasformarsi essi stessi in armi, quindi di schiantarsi su obiettivi militari con il proprio aereo. Quindi sostanzialmente la differenza fra un kamikaze e fra un'operazione militare era che un'operazione militare prevede sempre una via di fuga o comunque un ritorno alla base. Il kamikaze questa differenza non l'aveva, cioè questa opportunità non l'aveva, perché ovviamente il suo compito era di morire durante l'azione. Cosa ben diversa.
Con lo scudo o sovra lo scudo?
In quel caso senza scudo,
cioè, proprio...
se ti schianti con un aereo difficilmente.
No, nel senso che sì, o si vinceva, no? Anche sì, in quel caso, oppure ciao.
Esatto. L'attacco suicida invece, diciamo, che abbiamo conosciuto negli ultimi 15-20 anni in diverse parti del mondo, invece è ben diverso. Sì, chiaramente diciamo in questo caso fa parte del mondo del fanatismo islamico, dell'integralismo religioso, ma sono attacchi dove il prescelto si imbottisce di esplosivo e sostanzialmente si fa esplodere in mezzo a civili. Adesso tralasciamo i casi dove magari in Palestina hanno colpito degli obiettivi militari, ma chiaramente un'azione del genere fatta per esempio fuori dallo stadio, quella non è un'azione militare. Non è una guerra convenzionale, quello è un attacco suicida, peraltro infame perché è contro dei civili, poi sostanzialmente non è che hanno tutte queste responsabilità, per cose poi neanche troppo chiarite, e quindi c'è una bella differenza, insomma, eticamente e proprio anche storicamente, insomma, quindi ci tenevamo a sottolineare quella che è appunto il sacrificio di un soldato rispetto alla pazzia di un esaltato.
Sì, no, dal mio punto di vista, guarda, sono stata quasi contenta che all'inizio ti sia scappata questa parola, perché effettivamente è un'analisi questa che a noi è particolarmente cara per ovvi motivi, non siamo neanche qui a ripetere, però molto spesso viene saltata a pie pari, come se si potesse, no, anche in questo caso, livellare completamente l'uno e l'altro fenomeno, semplicemente perché alla fine il soggetto in questione crepa. Allora c'è modo e modo anche di morire, no? Insomma, al di là delle motivazioni che spingono un suicida di questi, per esempio, no? Oppure delle cosiddette stragi delle Torri Gemelle, non entriamo nel merito perché lì è stato detto veramente tutto, il contrario di tutto, però il fatto che anche in quel caso l'attacco preveda il suicidio, diciamo, con anche per loro si dice, no, finalità eroiche, però sostanzialmente da un punto di vista etico, e l'etica va sempre osservata con grande cautela in questi casi, insomma, parliamo di cose completamente differenti. Quindi guarda, veramente sono stata contenta all'inizio quando ti è uscito fuori questo termine, e poi dopo ci siamo guardati, cioè ci siamo proprio resi conto che era anche un assist per chiarire un punto fondamentale.
Sì, no, assolutamente, diciamo che ha funto da correttore di Word.
Sì, correttore.
Esatto, sono il correttore.
Guarda, per un attimo siamo scesi al livello del TG1, poi ci siamo subito ripresi.
Esatto. Poi siamo tornati a RBM, quindi dei simpatici cazzari. No, scherzo.
Fantastico.
Ovviamente scherzo.
Sì.
Tra le cose, le reazioni, diciamo, la più immediata, poi diciamo la pratica, è stata anche quella dell'attacco di questa mattina su Racca, presentata come la rappresaglia, tra virgolette, della Francia rispetto all'ISIS. Adesso io non devo essere sincero, non mi sono totalmente informato né ho verificato la veridicità di alcune foto e filmati che già girano su internet, perché non ci metterei la mano sul fuoco. I risultati a me sembrano un pochino scarsini, anche perché in realtà sotto le bombe ho visto dei bambini e dei civili. Quindi per adesso mi astengo. L'unico commento che faccio, molto più freddo, su questa faccenda, è che Raqqa in realtà è un anno e mezzo che viene bombardata dall'esercito della NATO, quindi dagli americani. Quindi non mi sembra che sia un'azione così risolutiva. Peraltro dovremmo sottolineare delle azioni poco chiare, perché proprio il giorno prima, Raqqa in Siria, questo lo specifico per chi non lo sapesse, il giorno prima,
che caso,
i giornalisti, giornalisti europei intervistando Assad chiedevano: ma voi siete pronti a collaborare con la Francia nella lotta all'ISIS, se la Francia dovesse chiedermelo? E Assad è andato anche oltre, gli ha detto: noi non ci interessa che ce lo chiedano, noi collaboriamo se la Francia si comporta in maniera seria. Beh, a me francamente un'azione militare in uno Stato sovrano, all'interno di uno Stato sovrano, senza neanche chiedere il permesso, quantomeno in via ufficiale, alla Siria, è un atteggiamento poco serio, come lo stesso Assad ha poi sottolineato. Insomma, mi sembra, io ho avuto un'impressione che rispetto ad una tragedia enorme, che come dicevo prima ci ha colpito più delle altre, l'abbiamo sentita veramente vicina a tutti quanti, c'è stato però un montaggio, non della tragedia, attenzione, ma è come se si montasse una scenografia. E questo in realtà è già da prima, perché chi ha avuto la pazienza di seguire la storia dell'ISIS e dei filmati noterà che in realtà i filmati dell'ISIS sono delle trasmissioni televisive tipo real time, per dire. cioè fanno degli delle interviste, raccontano le storie, fanno i flashback dei condannati a morte, fanno flashback costringendo peraltro il condannato a morte a recitare, cioè una cosa allucinante. Hanno un montaggio che è cinematografico a tutti gli effetti, cioè montano dei veri e propri film con una grafica ben strutturata. Al contempo questa reazione immediata televisiva con i video degli aerei che decollavano, che immediatamente dall'esercito francese venivano divulgati su internet, mi è sembrato come se si volesse creare un grande montaggio, una grande scenografia dove c'è il male assoluto da una parte e il bene assoluto dall'altra, un occidente a difesa della civiltà, dei propri valori, che secondo me non sa neanche quali siano i propri valori, ma questa è una considerazione personale, che mi ha colpito molto e mi ha anche spaventato. Al netto di questo, c'è ovviamente probabilmente anche una buona fetta di osservatori che invece iniziano a domandarsi dove sono stati gli errori dell'Europa, poi sostanzialmente, perché nel senso la politica americana la conosciamo, la politica di altri stati del mondo la conosciamo, quello che ci interessa di più è la politica europea, dove abbiamo sostanzialmente avallato qualsiasi scelta scellerata sia stata posta oltreoceano, e sostanzialmente ci troviamo anche con un ruolo monco in questo momento. Cioè il Medio Oriente sta a un'ora di volo da noi, due ore di volo da Roma, per non parlare della Libia, che è veramente a un'ora scarsa di volo. E quindi questo è diciamo, probabilmente la cosa forse più interessante, il fatto che in molti iniziano a vedere, ma non è che forse in Libia abbiamo fatto delle fesserie, non è che forse in Siria abbiamo fatto altre fesserie, le stiamo facendo, le continuiamo a fare, e quindi magari potrebbe anche nascere anche un movimento d'opinione che sia più strutturato su questa tematica, e questo lo ritengo personalmente interessante.
Sì, anche perché veramente io sono contenta del fatto che non siamo scivolati come poteva accadere in tutta una serie di cavilli, di ipotesi, di giudizi, secondo me in questo momento anche un po' forse campati per aria, come moltissimi hanno già da svariate ore cominciato a fare, no? Sull'ISIS, su che cos'è, chi c'è dietro, l'America, la Francia, quant'altro. Non che tutto questo abbia un'impalcatura del tutto, diciamo, sovradimensionata, anzi, però veramente io ho dovuto in questi giorni, in queste ultime ore, veramente scollegarmi dal mondo di internet e soprattutto dal mondo di Facebook, dove veramente sono entrata in punta di piedi soltanto per pubblicare la nostra locandina e poi scappare, perché c'è stato proprio un andirivieni di commenti gratuiti di chi che sia, proprio dalla giovinetta ventenne che si sdegnava che la gente il sabato pomeriggio, dopo tutto quello che era accaduto, fosse al centro commerciale a fare spese, al tale che riattaccava un siluro improponibile sulla devastazione morale derivata dalla guerra e inseriva in questo tipo di delirio anche il centenario della prima guerra mondiale, così.
Guarda, tutto questo delirio ho visto circolare addirittura delle notizie.
Io sono scappata,
farlocchissimo.
Io sono scappata.
Sì, no, ci credo. Ho visto, dicevo, circolare delle notizie farlocchissime, una cosa imbarazzante, a livello del... aspettare un sito tipo Salute e Medicina, una cosa del genere, wow, che riportava una notizia, ovviamente inventata, non ho neanche aperto il link, dove praticamente Russia e Stati Uniti avevano già montato le testate nucleari per attaccare l'Islam. Cioè, come... Quindi io ho immaginato praticamente Putin e Obama con un razzetto nucleare che cercavano questo Islam sulla cartina per poterlo bombardare. Poi sono rimasto basito, condiviso con una certa foga da molte persone che, mi spiace dirlo, magari sono bravissime in altre altre cose, si intendono di make up, si intendono di non so, cura del toletta per cani, ma che un pochino di politica estera forse non capiscono un emerito cazzo e purtroppo condividono e commentano con una certa foga. Questo è un limite fortissimo, cioè, delle opinioni su Facebook.
Ale, vedi la pazzia qual è? Che in realtà non serve avere delle nozioni di geopolitica o di politica militare in queste occasioni, ma per qualunque genere di strana, anomala notizia circoli su Facebook, soprattutto, che è veramente diventata la terra di chiunque alza la mano per dire una qualunque, bisogna sempre andare a cercare la fonte, verificare. Esistono anche dei siti che lottano proprio contro la bufala. Io non riesco a capire come si possa, scusate, apro questa parentesi, ma veramente è raccapricciante, come si possa credere a qualunque cosa circoli soltanto perché pubblicata su Facebook. Scusate, beh.
Sì, sono dei siti allucinanti, però la gente ci crede, perché basta un titolo forte che la gente ci crede. Altro, se vogliamo dare qualche indicazione, allora, i siti che terminano per altervista, no, non sono autorevoli. Magari riportano notizie vere, ma voi andate alla fonte, quella vera, che magari è una testata nazionale, che magari è una testata anche piccola, ma accreditata, e quindi, diciamo, quelli che finiscono per altervista, escludeteli in partenza. Quelli che hanno nomi fantasiosi, che so, tipo il Corriere della Pera, non è autorevole. Ma c'è il Corriere della Pera, purtroppo.
Comunque salutiamo
Lercio. C'è il Giomale. Però aspetta, Lercio e il Corriere del Corsaro, però sono siti che riportano...
Volutamente.
Volutamente inventano notizie anche simpatiche.
Infatti salviamo questi veramente dal mare magnum di cui stai parlando tu, perché a questo punto, insomma, hanno anche avuto una pensata geniale, nel senso che forziamo la bufala in modo tale che diventi anche oggetto di insomma di scherzo e di risata, e quindi da questo punto di vista,
sì. L'ultima indicazione è: tutte quelle notizie che iniziano con "non immaginerete mai cosa è successo in" sono cazzate. Quindi proprio non apriteli nemmeno, cioè, sono persone molto furbe a prendere visualizzazioni e quindi ad avere introiti pubblicitari, ma non sono notizie autorevoli, quindi speriamo con questo di aver fatto anche un servizio per chi ci ascolta. Purtroppo anche da persone che non te l'aspetti poi arrivano queste condivisioni di quantomeno fantasiose.
Beh, ma bisogna...
Oddio, devo ammettere, una volta ci sono cascato anch'io, però faceva talmente ridere la notizia che poi ho detto, vabbè, ma chi se ne frega, pure se è falsa fa ridere.
Ma in realtà, vedi, purtroppo è ancora molto semplice, invece, al contrario, cadere in queste trappole, proprio perché sostanzialmente le persone non hanno magari tutta questa dimestichezza di questo tipo di mezzi di comunicazione, quindi io non gli faccio neanche, diciamo, troppo torto alle persone che ci cascano, però mi raccomando, fate attenzione. Quindi, detto questo, io direi facciamo, diciamo, uno stacco musicale e poi proponiamo...
Guarda, dopo lo stacco musicale mandiamo un'intervista,
sì,
che ho realizzato sabato a Latina, poi approfondiamo, insomma, anche durante l'intervista si capisce. Stiamo aiutando la signora Paola e la sua famiglia, che il 2 dicembre subirà lo strato esecutivo, quindi si presenteranno con le forze dell'ordine per mandarla fuori di casa. La sua storia la ascoltiamo dalla sua voce. Il riferimento per seguire la storia della signora Paola è sulla pagina Facebook di Casa Mondo Latina, quindi lì potete seguire tutte le cose. In questo momento c'è un post tra i primi dove viene ripresa dove c'è il numero IBAN per appunto aiutare la signora Paola e la sua famiglia. Adesso lasciamo 00 Alfa Santa Peppa, poi l'intervista e ci ritroviamo dopo.
Dimmi se conosci un altro posto come questo là. Dimmi se conosci un altro posto come questo là. Dimmi se conosci un altro posto come questo. Questo posto qua
quanta vita che ho divorato. Santa Teppa, brinderai anche stasera al destino e all'avventura e a non aver paura mai. Dimmi se hai mai visto un altro posto come questo. Dimmi se hai mai visto un altro posto come questo. Dimmi se hai mai visto un altro posto come questo. Questo posto qua non è un bar.
È capita!
Santa Teppa, brinderai anche stasera alla morte, alle ferite, alla vittoria e alle sconfitte. Santa Teppa, bosco fitto di fratelli, annegherai questo rumore, questo inutile dolore. Santa Teppa, cimba rotta dall'imbraccio, combatte e canta fino in fondo, con tutto il cuore, dal tuo profondo.
Siamo con Paola, una ragazza di Latina, qui per RBN Casa Pound On Air, in diretta da Casa Pound Latina. In realtà l'intervista andrà in onda in differita lunedì sera. E una situazione, la sua, di uno sfratto che arriverà il 2 dicembre, quindi solita storia che già conosciamo tutti quanti. Arrivano di forza verso le persone più deboli, verso le situazioni più deboli, e per sostanzialmente per levare casa e anche il vissuto di una famiglia. Intanto ciao Paola.
Ciao a tutti ragazzi.
Grazie Paola. Senti, raccontaci la tua storia sostanzialmente, come sei arrivati a questo sfratto?
Allora, il mio sfratto è successo perché sono subentrate le malattie, ci siamo ammalati tutte e tre, io, mamma e papà, siamo tre persone invalide al 100%, senza essere aiutati dai servizi sociali, da nessuno. E io mi sono rivolta anche in televisione alla quinta colonna del Debbio, e mi stanno molto vicini. Poi ho conosciuto sia ragazzi Casa Pound, che sono eccezionali, veramente sono persone umane, una famiglia, e li ringrazio di cuore di essermi vicini moralmente, fisicamente, grazie veramente. E quindi subentrate malattie, sono subentrati problemi economici, e questi ci hanno portati a non pagare purtroppo l'affitto, perché già paghiamo tanto di affitto, poi le medicine eccetera, le terapie, le cose, quindi ci hanno portato alla rovina tra virgolette.
Ok, sì, sostanzialmente è uno stato forte con i deboli e deboli con i forti, diciamo, è una cosa alla quale siamo già abituati. Mi hai detto che siete tutti e tre invalidi.
Tutti e tre invalidi, io, mamma e papà.
Ok, io direi che non c'è quasi neanche niente
mamma
da aggiungere.
Mamma sta su una sedia a rotelle.
Ecco, mi sembra abbastanza chiara la situazione. Per quanto possibile e per quanto impossibile, noi staremo a fianco a Paola.
Grazie ragazzi, grazie a te.
Una cosa che noi ricordiamo sempre è il fatto che siamo Fratelli d'Italia, ma per davvero, e quindi non è neanche solidarietà, ma è semplicemente essere parte di una nazione in tutte le occasioni, quindi nel bene, quando festeggiamo, come abbiamo fatto la settimana scorsa, la vittoria della Prima Guerra Mondiale il 4 novembre, sia quando siamo nei momenti difficili. Quindi in realtà siamo noi che ringraziamo Paola per essere venuta qui da noi e per darci l'opportunità di aiutarla, insomma.
Sì, grazie ragazzi, grazie, mi state commuovendo.
Grazie a te Paola. Per RBN Casa Pandonera è tutto, e seguiremo comunque con attenzione la vicenda anche in radio.
Ascoltato l'intervista alla signora Paola, che salutiamo ovviamente, che ci stava seguendo come ci ha promesso, e che ovviamente continueremo a seguire nella sua vicenda, quindi insomma seguite sulle pagine, in questo caso di Casa Bando Latina e di Sovranità Latina, per poter seguire la storia di Paola e per poter ovviamente magari anche contribuire. Se andate sulla pagina di Casa Bando Latina, infatti c'è anche indicato che è partita un'iniziativa dai ragazzi della Falange, della curva del Latina Calcio, per una raccolta fondi, dove è indicato l'IBAN della signora Paola. Ovviamente, se volete il cognome, chiaramente, per poter inviare il bonifico, ovviamente contattateci in privato, in maniera che possiamo fornirvelo. Ovviamente, diciamo, non l'abbiamo reso pubblico per una questione anche un po' di rispetto nei confronti della signora. Torniamo invece a Casa Pound Italia, innanzitutto perché c'è una conferenza che segnaliamo questo venerdì alle 21 a Via Napoleone III a Casa Pound. Ci sarà infatti un incontro con Telelibertè. Per chi non la conoscesse, è una televisione vera e propria, libera, una delle poche voci libere probabilmente in questa nazione, e ovviamente sarebbe veramente ottimo la presenza di tutti. Rivediamo alle 21 questo incontro, ovviamente su informazione e terrorismo, che si svolgerà a Casa Pound, ennesima volta, ore 21, Via Napoleone III numero 8. Si entra, entrate e dite amici e vi sarà aperto, e potrete ovviamente seguire.
Dite amici.
Dite amici ed entrate. Melon in elfico.
Ecco, fantastico. Invece vogliamo segnalare, sempre tornando al discorso, ecco, dell'intervista che abbiamo appena sentito, l'impegno fondamentalmente proprio di cura nei confronti delle difficoltà degli italiani torna alla ribalta, e abbiamo anche delle buone notizie finalmente, e queste fanno sempre veramente bene al cuore, con un'ottima notizia che arriva da Velletri. Ecco, è proprio notizia dell'ultima ora, perché è proprio una notizia uscita praticamente oggi, che a Casa Pound Castelli, quindi il nucleo di Velletri, ha potuto risolvere felicemente la situazione tragica invece di un cittadino italiano, Alberto, quindi non so se è un nome fittizio, ma penso proprio di no.
No, penso di no.
Ecco, no, che di solito la pazzia di certe informazioni poi è sempre trovare qualche nome alternativo, ma in questo caso insomma penso che possiamo proprio dire che si tratta di lui, che viveva purtroppo in macchina da 2 anni e ha chiesto aiuto alla nostra sezione, e fortunatamente abbiamo un esito positivo per questa triste vicenda, perché insomma grazie a Casa Pound Italia, nucleo di Velletri, ce lo racconta il coordinatore, che è Paolo Felci. Questa persona finalmente può insomma riutilizzare la sua autovettura per andarci a spasso ed avere un tetto. Quindi queste sono sempre notizie che veramente ci danno grande speranza in un momento invece dove certe volte non solo dobbiamo constatare che sempre più italiani vivono in condizioni veramente estreme, ma sembra proprio che non ci sia modo di vedere la luce, e invece fortunatamente se ci si unisce, se non rimaniamo proprio nell'anonimato e moriamo da soli, riusciamo veramente a farcela. E quindi, siccome Casa Pound ha sempre il desiderio di raggiungere qualunque italiano in difficoltà, ovunque sia sul territorio nazionale, abbiamo finalmente una buona notizia da darvi.
Sì, assolutamente, queste sono appunto le notizie che più ci fa piacere dare, insomma, al di là poi delle discussioni che facciamo, dalla macro alla micropolitica, però ovviamente quando riusciamo a fare qualcosa di concreto, chiaramente ci fa felici. Ci va a vedere anche qualche risultato, insomma, della lotta politica. Tornando agli appuntamenti, sta girando già il flyer, ma in realtà non è un appuntamento prossimissimo, però a dicembre c'è, mi ricordo il 19, credo?
Il 19.
Il 19 dicembre, che è un sabato, ci sarà a Rieti la festa di per un anno di Casa Pound Italia Rieti, appunto. Presente il presidente Gianluca Iannone e Marina Berardi, che è la responsabile di Rieti, quindi ve lo segnaliamo con largo anticipo in maniera che vi tenete liberi per il 19. Ovviamente per chi fa sostizio ci sarà anche dell'ottima acqua.
L'ottima acqua!
Perché questo si può. Per chi non fa sostizio, immagino che ci sarà invece l'ira di Dio, e quindi insomma andiamo tutti quanti a Rieti.
Bene, questo dimostra sempre, lo abbiamo detto spesso, però a me piace ripeterlo, Casa Pound sforna sezioni veramente con una velocità impressionante per un movimento che comunque è autofinanziato, che si basa sulle sole forze dei propri militanti, ed è incredibile come poi veramente si rincorrano feste su feste per appunto un anno di vita, 3 anni di vita, 7 anni di vita. E
questo anche perché ci piace festeggiare.
Questo è fantastico anche perché ci avviciniamo anche, ecco, tu avevi citato insomma l'approssimarsi del periodo solstiziale, è un periodo comunque di riflessione pure sull'anno politico, sull'anno comunitario, e quindi è un periodo di buio che precede però il ritorno della luce, metaforicamente parlando. È un periodo quindi centrale per la vita della comunità, e quindi a me piace proprio ricordare quanto noi siamo sempre più vivi in questo mondo davvero di morti, ma non morti fisicamente, morti proprio
purtroppo dentro.
No, veramente. Grazie, sì. No, perché in questo momento potrebbe essere persino di cattivo gusto una battuta del genere, ma noi intendiamo proprio tutt'altro.
No, certo, diciamo che è scontato, poi non entriamo nelle paranoie di dover misurare le parole, perché già questi giorni e le solite reazioni anche dei social network sono abbastanza imbarazzanti, e quelle sicuramente prive di ogni rispetto. Segnaliamo in chiusura un appuntamento importantissimo a lunga scadenza.
Assolutamente sì, mi hai tolto le parole di bocca.
Che è quello del 21 maggio. Il 21 maggio in 4 capitali europee, che sono Roma, Parigi, Madrid e Atene, si svolgeranno 4 importantissimi cortei per diciamo rivendicare il ruolo dell'Europa e per dire ai nemici dell'Europa che noi siamo qui, che noi ci siamo. Ovviamente dopo questi attentati quasi sembra una reazione di pancia, in realtà è una reazione di testa, cioè è un voler porre di fronte alle barbarie, alla barbarie diciamo del fanatismo islamico, dell'integralismo religioso da una parte, e dall'Occidente completamente svuotato da un altro tipo di fondamentalismo, si contrappone invece quello che si potrebbe dire tipo un fronte nazionale europeo.
Già.
Io voglio aggiungere una cosa, un fronte del buonsenso probabilmente, che cerchiamo di spegnere quei fuochi che vanno sullo scontro di civiltà, e probabilmente imporremo un altro tipo di discorso, che è quello della civiltà contro la barbarie, che è ben differente. Perché qui di civiltà se ne vede davvero ben poca, insomma, ne abbiamo anche parlato prima.
Tra le altre cose, poco, diciamo, giusto due parole prima di leggere magari un paio di battute invece del presidente Gianluca Iannone, che ha risposto a qualche domanda di giornalisti in merito proprio a questo corteo. Mi piace ricordare che è stata pensata una data non casuale, vero Ale? Che è stata pensata la data del 21 di maggio, perché è l'anniversario del sacrificio di Dominique Venner.
Ah, è vero, sì, assolutamente.
E questa è una cosa che mi commuove e al contempo veramente la trovo perfetta per un'occasione del genere, proprio per questa figura che fa ombra e che ovviamente rimane simbolo di, da un certo punto di vista, di una situazione, insomma, catastrofica, ma anche di immensa speranza. E prima di salutarvi, prima di darci come al solito appuntamento al prossimo lunedì, adesso siamo bravissimi, lo sappiamo benissimo, dalle 21 alle 22 sempre qui in diretta dal tetto del mondo, perché vabbè, oggi sono abbastanza, sì, mi sono
campioni del mondo,
sì. Però veramente mi fa piacere, insomma, leggere due parole di quanto appunto detto da Gianluca. Quindi si tratterà di un corteo, leggo proprio testuali parole, un corteo europeo che si terrà il 21 maggio 2016 in contemporanea a Roma, Parigi, Atene e Madrid. Hanno già aderito Alba Dorada, Hogar Social e Il Good. Faremo anche una diretta streaming e dei collegamenti fra le varie piazze. E poi, qual è la filosofia che fa da sfondo a questo evento? Tutti i popoli europei hanno gli stessi problemi. Sono tutti vittime delle stesse strutture sovranazionali. Subiamo tutti lo stesso smembramento delle nostre attività produttive. Tutti assistiamo alla stessa sostituzione di popolo in atto. Tutti abbiamo a che fare con minacce ideologiche come il gender. E di fronte a problemi europei, occorre un fronte europeo con delle parole d'ordine e dei punti programmatici in comune. Il corteo si chiamerà Fatherland e rilancerà proprio la necessità di un attaccamento culturale e spirituale a questa Europa come terra dei padri. Si tratterà di una mobilitazione di tutti gli uomini liberi in difesa dei confini, delle tradizioni e dell'identità, per fermare il terrore e le forze malate che cinicamente lo alimentano. Quindi con queste splendide parole noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana e vi salutiamo.
Bene, a lunedì prossimo allora.